Così siamo arrivati alla fine del capitolo 13, che dicevamo le volte scorse, chi se lo fosse perso e fosse stato masochista può trovare tutte le registrazioni online. Siamo arrivati al capitolo che Matteo dedica alle parabole, diversamente da Marco, che è il primo Vangelo ad essere stato scritto, che le sparge qua e là. Matteo, che deve essere un bianconiglio un po' rigido, organizza il suo Vangelo in maniera molto secca e quindi le mette tutte insieme. Così, come abbiamo visto, ricordate chi c'era? Al capitolo 8 mette insieme tutti i miracoli. Matteo, che costruisce il suo Vangelo ricopiando Marco, ma riorganizzandolo in 5 grandi discorsi, come i 5 libri della Torah, perché per lui ebreo, che scrive agli ebrei, alla sua comunità parrocchiale, diremmo noi oggi, gli sta a cuore ribadire che Gesù è il Messia, anche se non assomigliava in nessun modo a quel Messia che tutti si aspettavano. Le parabole abbiamo visto la volta scorsa, io ho ancora avuto modo in settimana a Dongo e poi settimana prossima sarò a Torino, sono un linguaggio molto diretto, immediato, semplice. La prima cosa che ci siamo ricordati del Vangelo quando da bambini ci hanno raccontato sicuramente una parabola, che sia il buon pastore o qualcos'altro, perché è un linguaggio democratico, popolare, semplice, rispettoso. Gesù parla in parabole esattamente perché si vuol far capire, e ricordate, abbiamo già incontrato quel brano tradotto erroneamente, in cui Gesù non dice le parabole perché non capiscano, ma perché non capiscono, e quindi è il suo desiderio di raggiungere ciascuno di noi. La scrittura non è esoterica per qualcuno, è esoterica. Ieri sera parlavo con una persona che ha un figlio adolescente che ha scoperto i Vangeli apocrifi e parla del grande inganno dei cristiani, della Chiesa cattolica e il Vangelo di Tommaso, tutte cose, dubbi assolutamente, e diceva: ma come mai? Chi l'ha detto che San Pietro è il Papa? Nessuno. E a partire da quando? E allora abbiamo un po' riflettuto su questo. Ma la cosa interessante che distingue la stragrande maggioranza dei Vangeli apocrifi dai Vangeli cosiddetti canonici, cioè accolti all'interno della comunità, non del Vaticano, è il fatto che il Gesù che ne emerge nei Vangeli canonici è un Gesù accessibile, che vuole che tutti incontrino il vero volto del Padre. Molto spesso, gran parte dei tanti Vangeli apocrifi erano Vangeli esoterici, cioè in cui solo alcuni che avevano la conoscenza, la gnosis, mischiando insieme elementi che sono visto annoiare, filosofici, platonici, eccetera, eccetera, non tutti ce la possono fare. Gesù invece vuole che tutti incontrino il volto del Padre. Nel terzo grande discorso, i primi due sono, ricordate, le beatitudini e il discorso ecclesiale, Matteo concentra le parabole del regno, 7-8, dipende come le contiamo, con due spiegazioni. Sono riprese da Marco e Luca, solo due di queste 7. Le altre sono originali, le troviamo solo in Matteo, quindi sono molto preziose. Ci siamo detti le scorse due volte che il discorso parabolico, che sembra semplice, in realtà è molto complesso, impegnativo, svela la logica di Dio. Dietro l'apparenza c'è un enigma. Allora abbiamo già visto la parabola del seme, ricordate, quella della zizzania, quella del granellino di senapa, con tanto di granellino di senapa. Qualcuno l'ha seminato? No. Il lievito, il cercatore di perle, l'ultima volta, bellissimo, il contadino, bellissimo, che inciampa su un tesoro. E restano da analizzare due piccole parabole, quelle della pesca e quelle dello scriba. Per quello che vi ho messo 7 oppure 8, perché molti considerano quella dello scriba una conclusione, non una parabola. Secondo me invece è una parabola. Quelle della pesca e quella dello scriba li troviamo solo in Matteo. Proviamo a leggere il testo che avete sotto mano. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Bella la conclusione. Bella la conclusione, invece un po' inquietante la prima parabola. Oh, la fornace ardente. La parabola della rete, in effetti, avete ragione, è problematica. Soprattutto nella parte finale del testo. Per capire, nutriamo prima l'intelligenza. Sapete chi di voi è stato con me in Israele e chi ci tornerà? Il lago di Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea da Marco, non perché fossi ignorante di geografia, ma per indicare la vastità del lago e anche il significato di mare per l'Antico Testamento, per la Bibbia ebraica, è un gigantesco lago, la fonte idrica più grande di quella zona, e in realtà è il cratere di un vulcano spento, e speriamo che resti tale, riempito d'acqua ed è molto pescoso. A parte l'ultima volta mi dicevano che sono in gravi difficoltà anche per la pesca. La pesca, io non sono un esperto, sono uno di montagna, ma avviene gettando la rete, cioè non è che la posizionano e poi vanno a riprenderla, e pescano a strascico, credo. Oltre ai pesci si tiravano su anche crostacei e granchi. Il problema è che il Levitico, al capitolo 11, poi vi farò avere gli appunti per questi riferimenti, si dice che non si possono mangiare crostacei. Perciò bisognava fare una cernita, e da lì capiamo il significato della parabola. Probabilmente Matteo si riferisce alla propria comunità e non dice soltanto che bisogna togliere quelli che non sono pesci, ma anche i pesci buoni e cattivi. Cioè, di nuovo, come già per la parabola della zizzania, Matteo dice che dentro la comunità, e io aggiungo dentro noi stessi, ci sono pesci buoni e cattivi. La tentazione, come abbiamo già visto ricordate nella parabola della zizzania, è dire: facciamo pulizia, strappiamo subito la zizzania, la quale però, ricordate, ha la caratteristica di poterla distinguere dal grano solo quando è matura. Fino ad allora è identica al grano, poi invece di fare la spiga fa un frutto nero e non commestibile. Quindi, cominciamo a vedere dove vuole andare a parare Matteo, la tentazione tutta farisaica che Matteo cerca di superare, quella cioè di separare chi è buono e chi è cattivo, Matteo non dice, come nella zizzania, che non va fatto, ma non adesso. Il cuore della parabola è la tempistica. No, va bene tutto, ma la distinzione della luce e della tenebra, del buono e del cattivo, del commestibile e del non commestibile, che avviene in ciascuno di noi e nella Chiesa e nel mondo, non la devi fare tu adesso. Questo è il messaggio. Non ti arrogare il diritto di fare il giudice. Lascia stare, ci penserà qualcun altro. Ma ecco il problema che tutti voi avete subito colto, ve lo rileggo perché mette un po' i brividi. Cosa succede allora? Verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni, fin qua, giusto, e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Chi è? Ecco, chi è non c'è scritto, è un termine aramaico. Questo è decisamente più difficile da mandar giù, e avete ragione. Probabilmente questo Dio che nel giudizio finale, pensate, oggi con Don Roberto celebriamo Cristo Re, ci sarà Matteo 25, questo giudizio universale, poi noi ci immaginiamo la Cappella Sistina con questo Gesù palestrato che dice: oh, adesso arrivo, insomma è un pochettino inquietante. In effetti risuonerebbe decisamente meglio quello che abbiamo già letto, cioè alla fine di questo separeranno i buoni e i cattivi. A me viene da leggere Matteo 5, 45 e 48: Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Come nel brano che leggeremo e celebreremo fra poco insieme a Don Roberto, c'è un altro brano che un po' ci inquieta, o no? Questo Gesù, questo giudice che separa i capri dalle pecore, condanna alla dannazione eterna. Che capite da voi? Ma scusa, io ho fatto una roba che non va nel tempo e tu mi condanni all'eternità, un po' sproporzionata. E anche qui, e che hanno fatto sti pesci malvagi? Allora dobbiamo subito capire una cosa. Nella tradizione biblica esiste una corrente, per così dire, guerresca, forte. Quegli autori biblici, per esempio, che fanno ergere Dio a protezione del suo popolo oppresso contro i faraoni d'Egitto, contro i re di Babilonia, vi ho citato Isaia 24, Ezechiele 38, facendo una strage anche fisica dei nemici. Chi di voi avrà la bontà e la pazienza di leggere il testo sui re che è uscito questa settimana, resterà un po' costernato quando Saul fa un massacro, quando Davide fa un massacro. E dobbiamo prendere la parola di Dio per quella che è. Esiste una dimensione in cui a volte lo zelo, in cui a volte l'ingiustizia diventa tale che la violenza è accettata se non auspicata. Poi attenzione, noi cattolici, noi cristiani rileggiamo la parola di Dio dell'Antico Testamento, la Bibbia ebraica, alla luce di Gesù Cristo, che piuttosto che uccidere si fa uccidere. Però è indubbio che esiste questa corrente. C'è una corrente in cui si dice: adesso arriva Dio e ti fa un mazzo così. È un linguaggio tecnico che gli studiosi dicono si chiama apocalittico. Noi pensiamo subito all'Apocalisse di San Giovanni, che pensiamo sia un bel film, un B-movie horror in cui la fine del mondo è una roba blah. Ci hanno anche fatto dei film idioti. In realtà no, è un linguaggio, tra l'altro nato già nella Bibbia ebraica e utilizzato anche da Gesù. Qual è la caratteristica di questo linguaggio? È un linguaggio esagerato. A volte anche noi usiamo un linguaggio esagerato. La mamma leggermente irritata che dice al proprio figliolo: io ti ho fatto e io ti disfo, ok? È evidente che è esagerato. Il papà un po' irritato che dice: ti ho detto un miliardo di volte di non esagerare. Insomma, ecco, c'è questo linguaggio qui, chiamato apocalittico. Usa immagini e parole forti, ma che va accolto in maniera allegorica. Allora capiamo, questi angeli vendicatori che arrivano e gettano nella fornace ardente, dove è pianto e stridore di denti, non vanno presi in maniera letterale, ma in maniera simbolica, cioè ai pesci cattivi, alla malvagità, alla parte oscura che c'è dentro di te, alla parte ribelle oscura che c'è nella comunità, alla parte ribelle oscura che, ripeto, non è distinguere di qua i buoni e di là i cattivi, ma la parte buona che c'è in te, la parte malvagia che c'è in te, ecco, quella roba lì verrà consumata, bruciata, e meno male. Vai bene la parola? Sì? Meno male, meno male. Vedremo anche oggi in Matteo 25 che si parla spesso della Geenna, bellissimo, la Geenna è semplicemente una delle due valli che attorniano Gerusalemme, da una parte il Kedron, dove c'è Getsemani, Getsemani, dall'altra la Geenna. Quando l'astuto re Davide conquista Gerusalemme, che era una città jebusea, mi fa morire questa roba, la capitale spirituale di tutto il popolo di Israele, è una città pagana. Ebbene, quando poi rifà un po' di cose, come dire, urbanistiche, la Genna sarà sempre disabitata, perché semplicemente lì i Gebusei praticavano sacrifici umani. Non si sa se è vero, però questa era la leggenda. Quindi porta iella, non va bene. E ancora oggi, nella Gerusalemme attuale, la Genna è ancora la valle praticamente libera. E lì, quindi, gli abitanti di Gerusalemme bruciavano i copertoni e la monnezza. Quindi ogni volta che c'è riferimento alle fiamme della Genna, adesso esagero un po', un biblista associerebbe il naso, ma io non sono un biblista, abbiate pazienza, è come se Gesù dicessi: se non vivi in questo modo sei una monnezza, sei una monnezza. E qui sta dicendo, e la parte oscura dove finirà? Nella monnezza, nella differenziata. Quindi vedete che così è un po' più comprensibile, altrimenti questa frase contraddirebbe l'altra metà del Vangelo, che è un po' strana. Il messaggio è chiaro, quindi: abbi pazienza, ma con una sfumatura molto bella. Alla Chiesa, alla comunità, a noi spetta il compito di raccogliere la rete a strascico, la sagena, finché è piena, non di giudicare. A noi spetta il compito di raccogliere, non di giudicare. A Dio è riservato il giudizio. Se la parabola della zizzania ha risposto alla domanda perché Dio sopporta la presenza del male con il bene, che è una domanda che ci facciamo spesso, quella della rete risponde alla domanda: quando avverrà la premiazione dei giusti? E la risposta è: alla fine delle genti, al pleroma delle genti, Romani 11:25, cioè quando la rete che stiamo continuando a gettare sarà finalmente piena di tutte le genti, che non vuol dire in nessun modo quando tutti saranno cristiani, ma quando a tutti sarà annunciato il Vangelo. E voi dite: beh, quindi è il momento. Allora io aggiungo: quando a tutti sarà annunciato correttamente il Vangelo, e siamo ben lontani. L'ultima parabola, poi adesso meditiamo, stiamo mettendo i mattoncini Lego, poi costruiamo. L'ultima parabola, l'ottava, se è tale, ma secondo me è tale, riassume, perché usa il termine è simile, che indica chiaramente la parabola, riassume quanto spiegato fino ad oggi. La domanda che Gesù fa: avete capito tutte queste cose? Si riferisce all'inizio del capitolo 13, quando Gesù dice: a voi sono rivelati i misteri del regno. Quindi avete capito tutte queste cose, cioè le cose nascoste che finalmente Gesù ha rivelato attraverso le parabole. Chi fa così, chi è capace di decodificare, chi è capace di interpretare la propria vita, chi è in grado di cogliere i misteri del regno all'interno della propria vita, questo è un bel mattoncino Lego che poi vediamo, Gesù dice: sei come uno scriba diventato discepolo, che tira fuori dal tesoro cose nuove e cose antiche. Chi erano gli scribi in Israele? Quelli che sapevano scrivere. Il problema è che a partire da secondo o terzo secolo avanti Cristo sono anche diventati gli unici interpreti di come andava letta la parola. Gesù si scaglia spesso contro gli scribi perché si sentivano studiati, preparati, che sanno tutto loro. Matteo, che è un ebreo, forse è il Levi il pubblicano, perlomeno si identifica in quella storia l'autore, dicevamo, 3 anni fa, qui dice una cosa bellissima: io che sono ebreo mi rendo conto che il messaggio di Gesù fa fiorire l'ebraismo, lo innova, lo riporta alle sue origini, quindi non rinnego il mio passato, ma attingo dal mio passato cose antiche e cose nuove. Lo scriba, in greco, che è la lingua in cui scrive Matteo, anche se è un ebreo perché era l'inglese di allora, se volevi farti leggere non avevi scelta. Lo scriba in greco si dice mazetzeutes, che è assonante con mazatios, Matteo, cioè istruito, diventato esperto, messosi alla scuola, dice Gesù, diventa un padrone di casa. Bello. Cioè, accogliendo la parola, accogliendo le parabole, accogliendo il messaggio, diventi tu il conducente del tuo autobus che è la vita. La smetti di star seduto dietro, non c'è nessuno che dice Dio, dove vado, dove vado? Scemo, alzati e guida. Diventi così il padrone di casa della tua vita, che sai trarre dal tuo tesoro. L'allegoria è, secondo me, per il cuore, l'intelligenza, la completezza della legge nel messaggio di Gesù. Matteo, da buon ebreo, non parla mai come Luca di legge nuova, perché unica è la legge che Gesù è venuto a completare. Bellissimo. Piccole parabole, però vedete che intensità. Adesso proviamo, come facciamo sempre, a meditarle, nel senso a provare a calare nella nostra vita. Secondo me ho fatto 3 punti di meditazione, vediamo. 1, 2, 3. Secondo me sono da psicanalizzare, però è interessante. 3 punti. Una delle poche certezze che abbiamo. Gesù stesso ha previsto, e Matteo sperimenta, e anche noi, che all'interno della comunità cristiana, come già visto nella parabola della zizzania, alberghino luci e ombre, bontà e malizia, santità e miseria. Adesso Paolino ci parla, come sempre, della Chiesa santa e peccatrice. Sì, non ne parlo io, ne parla Matteo. Ma questo è l'unico criterio che noi abbiamo di stare nella Chiesa, di essere Chiesa. Quello di convertirci continuamente, di capire qual è il progetto di Gesù, fuggendo una mentalità rigorista e affatto evangelica e una mondana, che oggi va di gran moda. Siamo nella famosa fase spara addosso al cattolico, e se ancora respira finiscilo. Ci sta, va bene, a parte che mi sembrerebbe di dire, almeno in Italia, che ormai è così per tutto. Quando anni fa, facile fare il profeta così, però, Paolino, quando a 20 anni fa io dicevo, se va avanti così abbiamo rinnegato la morale, sprofondiamo nel moralismo, ci siamo in pieno. Politicamente corretto è diventata legge universale delle genti, non potete più esprimere giudizi, pareri, perché se non vanno bene sei impallinato. Pensate, non mi addentro perché non sono a conoscenza, è una situazione scabrosa di tutto quello che sta uscendo fuori adesso sulle avance dei produttori cinema. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Ma proprio addirittura? Ma dai, anche la logica, che non è dire che va bene, va a ridere che adesso tu, my god, e diventa un problematico. Secondo me finiremo che nel maschile e nel femminile nessuno corteggerà più nessuno. Questo è un avance oppure un scusa, se carina, scusa, ecco, no, per carità. Cioè, veramente il delirio. Attenzione, non sto banalizzando, ovviamente la violenza è sempre violenza, eccetera eccetera, però a me non sembra che siamo in quella linea lì. Stiamo sprofondati in un populismo moralistico su tutto. Non lo so, mi sembra. Allora, vi immaginate, quando mi vengono a dire, ah, nella chiesa c'è chi ruba, ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Ci sono dei preti che si intascano i soldi, ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? Il problema è che tendiamo a fare di casi una generalizzazione. Il problema è che, togliendo dal nostro orizzonte che l'uomo è peccatore, facciamo finta di essere scandalizzati coi peccati degli altri. Poveri coi soldi degli altri, virtuosi con i vizi degli altri. I genovesi dicono una cosa, ma non posso dirla che sono registrato. Vi farete poi dire dai genovesi cosa dicono rispetto al fondo schiena. Ma è vero. Riflettiamo un attimo su questo. La prima riflessione è proprio in questa consapevolezza, che però voglio calibrare bene per voi, per noi, deriva dal sapere che nella Chiesa, in questa Chiesa, in me, in voi, ciascuno di voi, in me, abita un santo e un peccatore, un virtuoso e un potenziale assassino. E chi nega questo nega l'evidenza. L'uomo è radicalmente libero. L'essere umano è radicalmente, potenzialmente un assassino. Ricordo molti, molti anni fa, quando ero giovane, pieno di gioia, che davo una mano in una comunità di recupero per ragazzi con problemi di droga, Don Picchi, Don Mario Picchi di Roma, che è un tipo tostissimo, poco empatico, mamma mia, una persona gelida. Lui diceva, portami un ragazzo che si fa, fatti raccontare la sua storia, io ti dirò che è solo un caso che non ci sia tu, solo un caso che non ci sia tu, lì, al posto suo. Come dire, questo voler difendere sempre a tutti i costi la nostra onestà, la nostra santità. Allora giungiamo a dire, sì, non so, però non sono peggio di questi, ci confrontiamo sempre col peggio. Vi ho già raccontato questa cosa divertente: quando mio figlio arriva, dice, papà, ho preso 6,5 di matematica. Dico, mica male. Sì, pensa che Giulio ha preso 5. Urca, e Valentina, no, ma lei 9, ma che c'entra? Okay. No, va bene, ok, non c'è problema. Però guarda caso ci confrontiamo sempre con i peggiori. Io dico sempre, no, non devi confrontarti. Se hai pezzo unico, che cosa ti confronti a fare? Confrontati con quello che potresti diventare, non con gli altri. La Chiesa è fatta di santi e peccatori, lo sappiamo. Questo però, e di questi tempi ci tengo, perché questa coscienza della santità e del peccato nella Chiesa esiste da sempre. Ha rappresentato un problema negli ultimi 20 anni. Perché? Perché quello del piano di sotto, che non è il vostro vicino, ma sotto, lavora molto bene. Sapete bene cosa penso io del demonio, del diavolo, che esiste, fa il suo mestiere e lo fa bene. Però è sottomesso a Dio. Ed è interessante, l'uomo forte alla porta, è interessante perché c'è stato un incedere per cui, adesso peso bene le mie parole, all'interno della Chiesa, con delle dinamiche consolidate di aiutare, di sostenere, di ascoltare, qualcuno ne ha approfittato. È talmente paradossale e inimmaginabile che l'abate di un monastero, tra l'altro è diventato prete, monaco da adulto, medico, professionista e tutto, poi Dio giudica, in realtà fosse un cocainomane che usava i soldi del monastero per andare in giro a prostituirsi con ragazzini, parlo dell'abate di Monte Cassino, cioè talmente fuori da ogni, che nessuno ci pensava veramente. Da questo punto di vista, fatte salve tutte le responsabilità, che ti arrivasse un prete che ti diceva che aveva una simpatia per i ragazzi e tu vescovo dicevi no, non va bene, dai, ti do una possibilità, lo so che adesso è inimmaginabile, ma lì dentro ci stava, non nel senso di giustificare, ma del dare un'opportunità. Purtroppo però le opportunità sono state abusate, cioè non hanno funzionato. Come quando tu dici a tuo figlio che ha problemi di alcolismo, sì, ok, dai, ti do una possibilità, e lui dice bene, così frega ancora di più. E questo è stato un dato di fatto. Quindi, quando io parlo di Chiesa santa e peccatrice, non sto giustificando il peccato, chiaro? Quando io dico che c'è un mostro dentro di me, che io tengo debitamente nascosto, ovviamente, mica lo faccio vedere a voi, non sto dicendo allora va bene. Ma sto dicendo che io non sono un mostro e nemmeno non sto dicendo che è uguale che ci sia o non ci sia. La posizione del Vangelo è estremamente concreta, realistica e la trovo illuminante. Che anche recentemente si siano manifestate situazioni atroci. Qualcuno di voi ieri a cena ne parlavamo, no? Quando uno poi entra un po' dentro la Chiesa, che scopre che quel parroco lì, poi i soldi per i poveri, sì sì, un po' vanno ai poveri, ma poi anche no. Quando vedi, io l'ho visto con i miei occhi, e devo dire adesso dopo 10 anni lo posso dire, che è stata una delle ragioni che mi ha messo molto in crisi. Sono reduce da un ritiro per preti finito ieri l'altro. E devo dire, grazie per aver pregato, ci voleva, ha fatto del bene a tutti. E devo dire che la stragrande maggioranza, beh, ovvio che se uno è un prete che già si fa 5 giorni di ritiro, è un prete di un certo tipo. Che viene a sentire me, che fa ritiro in silenzio, capito, cioè, come dire, vai già sul sicuro, nel senso che è già uno che ci tiene. Però io, nei preti che mi sono venuti a parlare, qualche difficoltà affettiva, ma ci sta negli sposati, ci sta in tutti. Difficoltà affettiva non vuol dire che l'affettività sia una difficoltà, ma che a volte ti può incasinare la vita, e anche un prete si può un po' incasinare la vita, non ditelo a me. Ma vi immaginate che la stragrande maggioranza dei preti che erano in crisi nera era per rapporti col vescovo, rapporti con i confratelli. Tu che fai una posizione e vieni, ne ho saputo, allora questa la devo raccontare, giuro non smettevo di ridere. È arrivato un prete da cui sono andato, tanto non sapete che, e se mi ascolta lo saluto, un bravissimo prete del sud, mi ha invitato diverse volte, sono andato e tutto, è uno molto attivo. E poi giustamente la prima volta che mi ha invitato è andato dal vescovo per estendere l'invito. Io sono coi timbrini, nessuno può dir nulla. Allora ho detto al vescovo, se no, non va bene. Ho detto, ma perché non va bene? Perché lo trovo un po' new age. Sappiate, cari, che siete davanti a... Ma quanto sei ignorante se non sai neanche cosa. Perché questo prete ha risposto di dire, no, veramente parla della scrittura. Questo approccio un po'. Vabbè, chiusa parentesi. Ma al di là di questo, però, davvero la sofferenza è quella, cioè la sofferenza è dei ruoli, la sofferenza è che tu parli del Vangelo e sei ridotto a fare la cenita tra i padrini e le madrine, che sono tutte cose che ci stanno, ma non ci stanno più, non so come dire. Come dice giustamente Papa Francesco, è misurare la pressione a uno che ti arriva senza gambe. C'è una persona che viene a chiederti un sacramento anche se non si è mai fatta vedere, ma cosa vuoi che capisca delle tue pippe teologiche? Ma cosa ne sa? La fatica è questa lacerazione che noi stiamo vivendo, di un mondo che non c'è più e di un altro che non c'è ancora. Ho visto veramente preti affaticati da questo punto di vista. Allora, quello che io qui sto dicendo è che davvero noi dobbiamo chiedere a noi stessi una coerenza, ma che non diventi un idolo, che dobbiamo chiederci una costanza. Siamo noi i primi a dover fare la cernita della rete che c'è dentro di noi, ma non che finché non ho fatto la cernita allora non faccio servizio, finché non ho fatto la cernita non mi dico cristiano, ok? Questo intendo dire. Il giudizio lascialo fare Dio alla fine. Signore, guarda, io vedo che ci sono cose che non riesco ad affrontare, e il Signore dice, sì, lo vedo anch'io, ok? Tu mi accogli, questo siamo chiamati a fare. Nella Chiesa abitano in contemporanea povertà e miseria, nelle stesse persone abitano povertà e miseria. E allora? L'importante è, come dico sempre, che nel Parlamento che siamo noi, la nostra interiorità, prevalga la luce e non la tenebra. E se non te ne accorgi che ci sia qualche amico intorno, dice, ma sei scemo, cosa stai facendo? Perché non ce ne accorgiamo, perché quello del piano di sotto intorbidisce le acque e si vede sulla concretezza, non sulle teorie, non sui ritiri, non sui libri che uno scrive, ma sulla concretezza. La verità vi rende liberi, dice Gesù. Se noi non riusciamo a immaginare che la Chiesa possa essere veramente non un luogo di perfetti, ma chi se ne frega, ma chi ci sta in un luogo di perfetti? Ma che noia! E neanche un luogo di giudicanti, come a volte si trasforma, fatevi un giro su internet, ma di persone accoglienti. Quanto abbiamo riflettuto l'anno della misericordia su questa cosa qua. Accogliere per accogliere. Ecco, una cosa spero, e anche grazie alla vostra preghiera, che è diventata chiara ai 35 preti presenti, che la gente vive problemi ben più gravi di quelli che nel piccolo mondo ecclesiale si vivono, e che la compassione è l'unico modo per accogliere. E su questo Papa Francesco ci sta dando un bel esempio, mi sembra. Tu vieni, chiunque tu sia, e poi vediamo. Non va bene tutto. Un'altra cosa, va bene tutto non è un gesto d'amore. Va bene tutto non è un gesto d'amore. Se il vostro migliore amico vi viene a dire, ah guarda, che ne so, ho trovato il modo per fregare il fisco, ah ma guarda, sto facendo un sacco di soldi, poi li porto all'estero, e chi se ne frega delle norme di sicurezza, no ma poi... Voi non gli volete bene se dite ma sì, fai bene. Gli volete bene se dite ma cosa fai? Ma cosa fai? Però noi possiamo cambiare solo sul positivo. E qui sbagliamo. Sbagliamo come atteggiamento. Ah, mi ricordavo di un te diverso. Mi ricordavo di un prenditore diverso. Come mai ti sei ridotto così? Prego. A volte la verità è un po' urticante. Allora cambiamo amici. O no? Io sì. E sbaglio. Scivolare in una sorta di seconda morale. Questo è successo nella storia della Chiesa. Lo insegnavano nei seminari, l'hanno insegnato a me. C'è un foro interno e un foro esterno. Tu non devi portare in piazza, ma su questo sono d'accordo. Guardate come adesso viene affrontata tutta una serie di situazioni dei giornalisti, Nuzzi, sono liberissimi di scrivere tutti i libri che vogliono, purché dicano la verità. Ma non può essere quello il giudizio che noi diamo su questi eventi. Nella Chiesa ci sono degli arrampicatori sociali, ma dai, l'hai mai letto il Vangelo? Tra i 12. Ripeto, il moralismo vuol dire una morale senza Dio, vuol dire un giudizio senza appello, vuol dire un leggere, un interpretare senza veramente entrare dentro le cose. Mi sembra, mi sembra. Leggo che se no mi perdo. Quindi c'è stato un momento, bisogna dirlo, lavare i panni sporchi in casa, una specie di seconda morale, appunto il foro interno, che però non va inteso come scappatoia per far finta di non vedere quello che non funziona. Tu non puoi essere accusato di un reato successo, e dire ah no, ma io sono un cardinale, quindi cosa stai dicendo? Se hai fatto uno sbaglio anche rispetto alla collettività. Lo sguardo che abbiamo sulla comunità è certamente di fede, non mondano. Noi sappiamo per definizione che la Chiesa è una casta meretrix, questa definizione intraducibile che potremmo dire una prostituta vergine, che è una contraddizione in termini. Ma bisogna ammetterlo, una certa superficialità ci ha portato a dare scandalo al mondo. Dobbiamo ammetterlo, l'ha messo San Papa Giovanni Paolo II durante il Giubileo, l'ha messo Papa Benedetto, che a un certo punto addirittura si è dimesso dicendo sentite, non volete cambiare, sapete che c'è, vado via io. Questo è successo con Papa Benedetto, leggete il suo discorso. Papa Francesco continua a richiamarci, cioè, di cosa abbiamo bisogno? Dall'Arcangelo Michele che arrivi con la spada fiammeggiante a faccia a fette? È vero che ci sono cose che destano enorme scandalo. Ma non sto parlando delle cose orribili come la pedofilia, sto parlando dei gesti concreti. Cioè tu non puoi essere una catechista e non sopportare i bambini, tu non puoi essere un prete in una parrocchia di periferia dove la gente ha l'acqua al collo e giri con una macchina a 40.000 euro, non puoi, mi dispiace, non puoi, cambia mestiere, tu non puoi, lo dicevo anche ai preti, ed è difficile, capisco che qualcuno molli. Tu non puoi non essere una casa trasparente. Qui c'è Don Roberto e sa di cosa parlo. Cioè, tutte le finte che facciamo nella Chiesa. Consiglio per gli affari economici, finto. Cioè, è gente che... Cioè, è così. Non sto dicendo diventiamo una multinazionale, che non è il caso. Onestà. 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 Perché la gente ci tiene, cioè, vuol sapere. Dicevo già la volta scorsa, mi sembra voi abbiate pazienza, ma sovrappongo le conferenze che faccio. Quello che ha detto in maniera molto brutale Papa Francesco a Santa Marta un giorno, ma ha ragione. Dice, la gente certe cose non le può capire, cioè non può capire che io dico di no a uno che fa il padrino, che ha una vita, magari si è risposato e convivente, ma è uno onesto, è uno luminoso, è uno che cerca di aiutare, e poi dico di sì, sto citando cose reali, a uno che è sposato con tutti i crismi, i carismi, eccetera, eccetera, ed è un padrino nel senso camorristico del termine. Guardate che succede questo. Mi raccontavano questi preti del Sud Italia che in certi luoghi della Campania, della Loca, della Sicilia, la gente fa gara per invitare a fare il padrino. Il padrino è un gesto di rispetto. E come regalo, in certi posti, mi raccontava il parroco di San Luca, ti regalano una doppietta come regalo di cresima. Ma non sto scherzando, però sono sposati. E su questo leggete, ragazzi, ci sono delle dinamiche, ma è vero questo, l'ho visto anch'io parlando con Don Luca, cappellano di Nisida. A Nisida sono 80 ragazzi, tutti sotto i 18 anni, metà sono sposati, tutti i camorristi, figli camorristi, problemi di spaccio e tutto, tutti sposati, fedelissimi, perché nella rigidissima codice d'onore camorrista, se tradisci ti fanno a pezzi, ma sono cattolici. Allora, capite che la gente non può capire questo. Allora Papa Francesco diceva: se fai così, piuttosto di che sei ateo, per favore, non creare scandalo al Vangelo. Questa è la mia preoccupazione, per me. Voi mi arrangiate, e anche un po' per l'associazione. Non diamo scandalo al Vangelo, mai. Che non vuol dire che siamo santi, siamo tutti delle cacchine, va bene? Non vuoi, sì. Allora è scoperto l'acqua calda, però ci aiutiamo gli uni gli altri, tiriamo a strascico. Purtroppo gli scandali che hanno colpito la Chiesa sono un bel knockout, però gli abbiamo dato tutta la benzina per accendere il fuoco. E non parlo solo dei grandi scandali, parlo dei piccoli scandali. Attenzione, adesso non voglio che usciamo di qua depressi. Detto questo, e ve lo dico dopo 5 giorni passato con 35 preti, quanta bella gente, quante belle anime. C'erano alcuni pretini ottantenni, dioniani, in prima fila a prendere appunti tutto il tempo. Ma sapete che io ero in imbarazzo? A prendere appunti. Poi uno è venuto, non era d'accordo con alcune cose, vedevi che era un prete. Cioè, quando tu vieni formato, educato in una certa formazione, certe categorie ti sfuggono, ma molto dialogico. Sai, mi ha lasciato un po' peggio. Ha ragione. Bellissimo. Preti che si fanno scrupolo perché hanno dovuto mandare via gente o perché hanno dovuto essere fedeli alla Chiesa a dire certe cose, cioè mamma mia, c'è un mondo lì dietro. Quindi non parliamo sempre solo del negativo, certo che un albero fa più rumore, però ragazzi, non facciamo anche noi appunto la logica mondana per cui fa tutto schifo, per cortesia. C'è tanta di quella santità che il Signore sta costruendo. Vediamola questa santità. Allora, quello che mi sembra come primo punto la Chiesa di santi e peccatori è quello che dice San Paolo ai Filippesi: tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Coltiviamo le virtù umane. Inutile professare il Vangelo ed essere ladri, o sfruttare l'operaio, o sparlare. A quel punto è meglio dichiararsi atei, facciamo un favore al Vangelo. Un po' brutale, ma ci sta, perché è quello che succede. Secondo punto di meditazione, mi sto avviando a conclusione. Sì. Detto questo, secondo punto, una volta che con onestà, magari nel quarto d'ora che fate nel parco pensate a questo, onestamente davanti a Dio, ma non facendo i devoti, no, cioè onestamente la mia vita in coscienza, la mia coscienza, non quella degli altri. Smettetela di andare a, io non sopporto, smettetela di andare a chiedere ad altri cosa dovete fare. Uno dei problemi che sta emergendo enorme, mi dicevano i preti, delle coppie conviventi, eccetera, eccetera, come il discernimento. Ma tu devi avere il patentino da un prete che dica cosa fare. E succede quello che è successo da tutte le parti. Quelli a cui non frega niente insistono. Quelli invece che ci tengono si fanno prendere da mille scrupoli. È sempre così. Sempre così. Nella vita affettiva, mille scrupoli, ma quelli che ci tengono, quelli che non gli frega niente, fammi fare la comunione il giorno del battesimo mio figlio, tanto poi non mi vedi più. Diventassi un po' più adulti, anche nella fede, un po' più adulti. Allora però, quando io ho visto tutto questo, quando io ho visto, Signore, che ci sono delle cose, delle contraddizioni che ancora sono da risolvere, non mi fermo lì. Ecco il secondo punto. Abbiamo la possibilità della conversione, del cambiamento, della penitenza. È così triste vedere dei cristiani inchiodati al peccato, parlare sempre di peccato, vedere il demonio ovunque, vedere il male in ogni cosa. Oh, uffa! Mamma mia! Gesù è venuto per liberarci. Siamo dei viandanti, siamo un po' scarsi, ma stiamo camminando. La Chiesa è un po' zoppicante, ma c'è. Basta con questa visione, uso una parola difficile per farvi vedere che avete fatto bene a farmi studiare, amartiocentrica, che mette il peccato al centro. Noi mettiamo la redenzione al centro. Che giorno? Domenica oggi? Giusto?
No, dopo, aspetta. Sì, comunque, domenica.
Sabato scorso ero in treno da Napoli a Trieste. Scendo a Venezia Mestre, ho 20 minuti per un panino, vado a mangiarmi il panino. Venezia Mestre è una stazione proprio brutta, se ci siete già stati, quindi c'è un po' di tutto, un po' di gentaglia, e c'era questo ragazzo visibilmente fatto. Non mi ricordavo ragazzi così fatti, perché adesso con le pasticchine, la cocaina, no, era proprio, secondo me, fatto di eroina, giovane, bello, un bel ragazzo, con la cadenza veneta, che era lì ad alta voce, sapete quando uno un po' fatto non ha il controllo, che discuteva con il barista, perché lui aveva 2,20 euro e voleva prendere un panino. E allora dice, oh, poi vado a prezzo, e tutte queste cose da tossico. A un certo punto, anche per farlo star zitto, deve essere sincero, ho allungato così sul bancone 2 euro. E ho detto al barista, quello, questo, lasciato tutto dire perché ero indeciso fra la rabbia e ho detto, ascolta, tu mangiati il panino, poi appena ti ripigli un po', pensa se vale la pena quello che stai facendo. È possibile cambiare, sapete? È possibile cambiare. Ci vuole tutta la vita, ma è possibile. La conversione della penitenza, atteggiamento che caratterizza la vita cristiana, poter chiedere scusa cambiando atteggiamento, rimediare a disattenzione e giudizi, agire con onestà e autenticità verso il Vangelo, ci aiutano ad allontanarci dal giudizio che diamo. Quello che è chiesto alla Chiesa non è separare il buono e il malvagio da noi stessi, da dentro la comunità e da intorno a noi. Chiaro? Quello ci penseranno gli angeli alla pienezza dei tempi. Quello che io posso fare per me è convertirmi. Più difficile, no? Ma non certo come una scappatoia. Poter chiedere scusa cambiando atteggiamento, dicevo, rimediare a disattenzione e giudizi, agire con onestà e autenticità, ci aiutano ad allontanarci. E qui dico una cosa banale, semplice: i preti sono rimasti molto colpiti da questo, soprattutto i preti anziani. La Chiesa è un popolo di peccatori perdonati, non di giusti, di figli. Ma cosa me ne faccio io di andare in un posto dove sono tutti perfetti? Rispetto a cosa poi? Perché si sforzano, quindi se potessero ne combinerebbero a mille. Cioè, fammi capire, non capisco. Intellettualmente non capisco. L'ho già citata, la ricito, perché a me ha fatto un bene immenso Papa Benedetto, la sua prima giornata mondiale di giovani a Colonia, Köln. Il sabato sera, durante l'adorazione eucaristica con i giovani, ha detto, cito a memoria: molti sognano una chiesa fatta di gente perfetta, senza peccato, punto. Attimo di silenzio. E il Papa aggiunge, io non saprei come starci in questa Chiesa perché sono un peccatore. Ok, giusto. Allora c'è questo equilibrio, che questa passione bruciante per il Vangelo. Ricordate Gesù che lo dice, non il Curtaz. Quelli chiedi io li vomito, dice il Signore. Le prostitute e i peccatori vi precedono sul Regno dei Cieli, ed è bellissimo. Ma io sono solo buona strada. No, intendo dire perché accolgono la parola e si mettono in discussione. Allora questo è l'atteggiamento, l'assenza del giudizio, che non vuol dire, oh beh, fai quello che vuoi, vuol dire, guarda, anch'io ci sono passato, non dirlo a me, ma ho trovato misericordia e compassione. Questo equilibrio fra verità e compassione Siamo lontani anni, devo dire, siamo lontani sia nel mondo, per il nostro mondo, o ti bastona, o fa di tutto per dire che io sono meglio di te, o ci gode. Oggi veramente con i social è diventato una roba allucinante. Sei condannato a vita, fine, pena, mai. E se tu sei uno a cui pesa il giudizio, come tutti, muori, muori, muori. Altro che fake news, qui è il verme che c'è dentro di noi che esce fuori e si manifesta in quel modo lì. Va bene, ok, facciamo in maniera diversa. È normale essere invidiosi, è evangelico scegliere di non esserlo, è normale dare sempre la colpa agli altri, è evangelico darsi una mossa, è normale provare invidia, è evangelico ragionare e dire no, sono un pezzo unico. C'è connaturale nascondere i nostri difetti e esagerare le nostre virtù, è evangelico ridere degli uni e degli altri, mi sembra. L'atteggiamento del pentimento è per aiutare la nostra anima a liberarsi dalle cose malvagie che la abitano. Come già per la zizzania, è semplice identificare i malvagi senza riconoscere in noi la malvagità. È decisamente meno semplice identificare in noi l'ombra e la malvagità da lasciare illuminare dal Signore. E vi dico una cosa, l'ho già detta, ma adesso riesco a esprimerla meglio, eh? Con gli anni riesco a capire cosa dire. Io sono a disagio sia da quelli che giocano a dare dell'eretico a Papa Francesco, ma sono altrettanto a disagio con quelli che lo difendono. Per me sembra che siamo nella logica del calcio, non della Chiesa. Il Papa è Papa, punto. È assistito dallo Spirito? Sì. È eletto dai Vescovi? Sì. C'è dallo Spirito Santo? Sì. Ha diritto ad avere il suo carattere, ha diritto ad essere latinos, ha diritto, così come Papa Benedetto. Ieri mi hanno mandato una fotina bellissima del Papa Benedetto consumato con due gattini che si arrampicano sulla tonaca. Io non so dove l'hanno trovata, ma è bellissima, se la trovate in giro. Un cristiano ha diritto di essere se stesso? Sì, perché non un Papa? Deve piacere a me? Posso dire una cosa evangelica? Ma vaffanculo, ok? Basta, torniamo a essere cattolici. Siamo i seguaci di Gesù Cristo, non del Papa che a me piace. Il Papa, come noi, è un fratello nella fede che ha un compito importante, custodire la fede. E vi posso garantire che tutti i papi, anche Papa Giulio II, che pure morì in conseguenza alle ferite riportate durante la battaglia, non molto edificante per un Papa, era fedele a Cristo. Nessuno ha mai professato l'eresia, nessuno ha mai detto che la Trinità sono quattro persone o con Gesù Cristo era un marziano. E allora che problema hai? Vorrei capire, ma anche se non capisco ti amo lo stesso, idiota. Terza e ultima cosa, sto approdando su derive eremitiche, mi sa che... ma sul serio non sto scherzando. Terza e ultima cosa, allora vi ho detto, la Chiesa fatta di santi peccatori, due, la conversione come atteggiamento di base, anche di Zaccheo, anche di Sicomoro. Io mi sento molto figo quando voi siete qui. E allora? Lo dico proprio perché vi voglio bene, gente. Non date il massimo, non siamo qui per dai, cioè. Dire, fiorisci. Io sono qui ad aiutarmi, ad aiutarvi a fiorire. Sono contento di aver ricevuto dei doni, sono contento di metterli a disposizione, sono contento che mi aiutate a farlo, perché è così, se fosse vuota la sala non tornerei. Però attenti a tutte le derive di identificazione, di facce da Curtaz, ok? Che ridere quella di facce da Curtaz mi fa troppo ridere. Terza e ultima cosa, lo scriba virtuoso è colui che fa sintesi, che è aperto al cambiamento, che vede connessioni e legami, che sa che tutto fa parte di un progetto più ampio in cui Dio opera tutto in tutti. Studiare, pregare, meditare la parola, dare spazio all'anima, allargare il cuore, ci permette di far tesoro delle parole del Signore. Noi qui, tutti e 75, capo degli asini in testa, che sarei io, siamo dei mendicanti. Questa è l'unica realtà. Sorpresi dalla gioia. Consapevoli di essere chiamati a fare un'esperienza straordinaria. Apparteniamo a Cristo, siamo cristiani di Cristo, noi siamo le persone mediocri, ignobili che siamo sempre stati.
E allora?
Arde in noi questa fiamma, e questa è l'unica cosa che conta. Cosa fare in questo tempo che ci dedichiamo? Io vi chiederei di non perdere il tempo. Qualcuno non è tanto abituato, ma fate un po' di silenzio. Quindi se dovete chiacchierare un po', chiacchierate, ma senza disturbare gli altri. C'è il parco, c'è la cappella qui sopra, attenzione all'angolo della tentazione che è la macchinetta del caffè. Cioè, prendete caffè ma sottovoce. E chiedetevi questo. Provate a mettere a fuoco la luce e le tenebre che ci sono in voi. Ma non con un atteggiamento moralistico, sì, non sono un bravo ragazzo, ma chi ti chiede di essere? Ma chi ti chiede di essere? Sai, Signore, c'è ancora questa cosa che non ho superato, c'è questo perdono che dovrei dare, non ci riesco. C'è questo mio egoismo che a volte mi ha fatto avere un... Fate voi. Ma non per dire, ecco come... Ma per dire che è bello, Signore, che mi indichi una strada di liberazione profonda. E come scribi, persone che leggono e approfondiscono la scrittura, noi sappiamo benissimo dov'è la soluzione. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, semplicemente. Io direi così, aspetta che spengo.